questo fa il discepolo. Un Dio santo loda, una dottrina vive, persegue la speranza con grazia in abbondanza. Possiamo dire questo sarebbe il tema di questo culto, il discepolo di Cristo. È proprio ciò che noi vedremo questa mattina attraverso Marco. E quindi vogliamo proprio mettere l'attenzione su questo, il discepolo di Cristo, non tanto nella sua chiamata a salvezza, ma nel modo in cui segue Cristo. Questo è ciò che vedremo nel passo questa mattina. Perciò, pensando a proprio il discepolo, possiamo pensare a che cosa o qual è la comprensione che possiede un vero discepolo. E questo lo troviamo in Prima Giovanni. Andate in Prima Giovanni, capitolo 1. Perché questo è quello che leggeremo questa mattina in riferimento alla conoscenza che possiede un discepolo di Cristo. Non è una comprensione riguardo all'esistenza di Gesù, questo anche i demoni lo sanno e tremano, non riguarda neanche a, possiamo dire, una conoscenza che permette di parlare alcune cose di Gesù, ma riguarda proprio a riconoscere Gesù così come lui è, legato, possiamo dire, alla sua opera salvifica. Infatti Giovanni, scrivendo ai suoi lettori, prima Giovanni 1, lui parlerà dal versetto 1 fino al versetto 4, riguardo alla conoscenza che i discepoli hanno di Cristo. Non è una, possiamo dire, una conoscenza vaga di Cristo, ma è precisa. Sapere che, come dice alla fine, dice lui sta scrivendo a loro sulla base di ciò che hanno visto e udito, versetto 3, loro lo annunziano anche a loro perché loro siano in comunione con i discepoli, con gli apostoli, e alla fine concluderà dicendo che la comunione sia degli apostoli come con loro che sono veri discepoli e con il Padre e con il Figlio suo Gesù il Messia, possiamo dire, dicendolo con l'intento ancora più preciso per noi, visto che Cristo tante volte non viene utilizzato secondo il suo titolo. E quindi è molto preciso, la comunione è con il Padre e con il Figlio è il Cristo, è il Messia, è colui che si è dato per i peccati. Infatti dal versetto 5 lui inizierà a parlare di che cosa? Il credente non soltanto ha una sana comprensione di chi è Gesù Cristo, ma versetto 5 fino al capitolo 2, versetto 2, parlerà che il credente conosce, possiamo dire in modo sano, che cosa è il peccato. Infatti lo chiamerà, Giovanni chiamerà i suoi lettori a che confessino il loro peccato, a che riconoscano il loro peccato. E poi capitolo 2, versetto 1 a 2, nel sapere che tra Dio e noi, a causa del nostro peccato, c'è un avvocato, che questo è l'avvocato perché lui è il sacrificio propiziatorio. Perciò è molto pratico, molto dottrinale, ma molto pratico, perché porta il credente a concentrarsi e focalizzarsi su Cristo e la sua salvezza. Perciò Giovanni vuole ovviamente dare discernimento alla Chiesa affinché loro possano vedere che in mezzo a loro non tutti appartenevano a Cristo. Infatti lui dirà più avanti che alcuni sono usciti di mezzo a noi perché non erano dei nostri. E quindi in questo caso Giovanni sta dando dottrina, sta dando teologia, conoscenza di Dio, del peccato, affinché i credenti siano fermi in quello e possano ovviamente distinguere la verità dall'errore. Vi chiedo di alzare in piedi, leggeremo tutto questo brano molto pratico ma anche molto profondo, affinché possiamo vedere la conoscenza che possiede un discepolo. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata, quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi. E la nostra comunione con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, Noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Amen. Preghiamo. Signore, grazie tanto per la comprensione che hai donato, Signore, ai tuoi, di chi è Gesù Cristo. Signore, Lui si è incarnato, il Dio eterno ha lasciato la gloria per incarnarsi e vivere tra gli uomini, e Lui ha spiegato chi tu sei, affinché noi potessimo vedere la tua santità, la tua giustizia, ogni tuo attributo, ogni tua perfezione, e di conseguenza noi potessimo essere confrontati veramente con chi noi siamo. Cioè, noi non siamo degni di essere davanti alla tua presenza, non abbiamo alcun bene da portare dinanzi a te, né alcuna opera che potesse piacere a te, ma ti ringraziamo che attraverso Cristo noi siamo stati dichiarati giusti. Lui è il nostro sacrificio propiziatorio. Lui è colui che media tra te e noi per il nostro peccato, peccati che sono stati perdonati, quelli passati, presenti e futuri al completo, Signore. E noi ti ringraziamo per questo e anche per, Signore, la vita che ci doni di santificazione, di abbandonare il nostro peccato, di abbandonare proprio ciò che a te non gradisce, affinché, Signore, noi possiamo essere sempre più simili a Cristo. Ti ringraziamo, Padre, che questo non dipende da noi. Ti ringraziamo che nella nostra responsabilità di contribuire alla santificazione, Tu stai compiendo la Tua opera in noi. E questo ci riposa, perché riconosciamo quanto peccato c'è in noi e quanto siamo incapaci proprio di combatterlo. Ma ti ringraziamo per la Tua parola, ti ringraziamo per lo Spirito Santo, Signore, che ci mette in grado di seguirti e di essere trasformati all'immagine di Cristo. Grazie Padre per questa mattina, che tuo Figlio sia adorato per la sua opera. Nel suo nome preghiamo. Amen. Vi potete accomodare. Continuiamo a cantare Siamo un momento. Sei solo tu, siamo un respiro, tu sei eterno, amore immenso, regni lassù. Santo, santo, Dio onnipotente, degno è l'agnel che morì. Noi siamo fragili, tu ci sostieni, Gesù potente, sei redentore, tu sei il canto, canto d'amore, che canteremo, prostrati a te. Daniel que morir. Chiedo di aprire le vostre Bibbie in Marco, capitolo 1. Marco, capitolo 1. Questa mattina, come abbiamo visto, approfondiremo il versetto da 16 a 20. E ricordando un po' lo scopo per cui Marco scrive, lui sappiamo sta scrivendo sotto, possiamo dire, la luce di mostrare a Cristo che Cristo è un servitore. Al capitolo 10, versetto 45, il Signore dirà che anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Gesù ha servito in un modo molto, molto specifico. Possiamo dire, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Questo è il modo in cui possiamo dire Marco presenta l'opera di Cristo. Lui era venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto, e poi lui dirà per molti. Questo è molto specifico. Sappiamo che ogni parola che Dio ha rivelato l'ha rivelata in un modo preciso. Non ci sono contraddizioni nella scrittura. Anche prima, leggendo prima Giovanni, abbiamo letto che Gesù è il sacrificio propiziatorio per i peccati del mondo, ma sempre sappiamo che quando riguarda il mondo, quello che sta intendendo dire è per l'umanità, per ogni persona, ossia non nessuno escluso dal sacrificio propiziatorio di Cristo. Ma ovviamente Cristo è morto per gli eletti, lui ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per molti, significa non tutti, molti. Ed ecco perché la Bibbia è molto precisa riguardo a questo. E Marco scrive affinché i suoi lettori possano essere rafforzati nella comprensione di chi è Gesù Cristo. Allo stesso tempo ha uno scopo evangelistico di che i suoi lettori, mentre leggono Marco, loro possano essere in grado di parlare ai romani riguardo a questo ebreo che tempo fa era stato crocifisso e che in quel momento diverse persone stavano seguendo come loro signore, rinnegando proprio l'imperatore romano. Quindi in questo caso ovviamente Marco vuole anche raggiungere ogni romano che si trovava lì affinché potessero conoscere Gesù è andato nella croce non perché lui era un criminale, ma lui è andato nella croce perché lui si era dato come prezzo di riscatto per molti. Non erano stati i suoi peccati quelli che lo avevano portato alla croce, perché lui non aveva mai peccato, ma era stata la sua opera di venire in questa terra per dare la sua vita in sacrificio. E questo anche vedendolo al capitolo 1, come abbiamo visto settimana scorsa, è qualcosa che arriva più tardi nella rivelazione progressiva, possiamo dire, della scrittura, perché Gesù quando arriva a Galilea, al capitolo 1, versetto 14, lui non parlerà del suo sacrificio. Di che cosa parlerà? Che cosa è il Vangelo? Il Vangelo è che il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Questo è il Vangelo, la buona notizia che Gesù annunciava. E chiamerà a che cosa? A che coloro che lo ascoltavano potessero ravvedersi e credere proprio in questa buona notizia. Qual era? Che il tempo era compiuto e il regno di Dio era vicino a loro. Perché? Perché il re era lì davanti a loro. Cioè possiamo vedere questo, quanto è importante collegare sì il Vangelo, ma il Vangelo legato al regno. Il Vangelo, la buona notizia, è legata al regno ma anche al sacrificio di Cristo. E possiamo pensare a questo. Il regno di Dio, per accedere al regno di Dio, era necessario il sacrificio di Cristo. Ma tutto contribuisce affinché Dio possa governare su questa terra secondo la sua volontà. Tutto contribuisce a che Dio possa avere un popolo di credenti che sono stati salvati da questo sacrificio affinché possano vivere questo regno. Perciò il regno è centrale nell'evangelizzazione. Tante volte noi parliamo del sacrificio di Cristo, di ciò che Dio ci dà in questa vita, e ci dimentichiamo di che cosa? Di che c'è un futuro dove il re sta tornando, sta portando giudizio, sta arrivando la tribolazione, e noi siamo chiamati a che cosa? Ad annunciare il Vangelo affinché uomini e donne possano fuggire da quella ira che sta venendo. Questo è il Vangelo. Questo è incentrato proprio su ciò che Cristo sta dicendo. Io sono qui, sta arrivando il regno, sì, ma prima del regno, secondo i profeti dell'Antico Testamento, arrivava che cosa? Arrivava il giudizio. Ed ecco dove, come uno si salvava dal giudizio? Credendo nell'opera che Cristo avrebbe fatto più tardi. E quindi in questo caso Gesù si trova in Galilea, versetto 14, lui mentre era in Galilea predicava questa verità, che il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Abbiamo sottolineato anche che questa è la buona notizia da parte di Dio. Su questa base noi dobbiamo esaminare noi stessi il Vangelo che noi portiamo dovunque andiamo, se corrisponde al Vangelo di Dio. Perché la buona notizia riguarda Gesù Cristo e il Vangelo proviene da Dio. E noi, come dirà Paolo, noi siamo ambasciatori. L'ambasciatore, immaginate in questo momento, guerra, Ucraina e Putin, Putin che mandasse un ambasciatore a Ucraina, da Zelensky, e l'ambasciatore invece di riportare tutto ciò che dice Putin, riporta tutto ciò che lui vuole e porta la pace. Non sta facendo il suo dovere, perché l'ambasciatore cosa fa? Riporta le stesse parole di chi lo sta mandando. Ecco perché per noi è importante approfondizzare riguardo alla buona notizia di Cristo. E in questo caso, in questa mattina, al versetto 16, quello che vedremo sono i discepoli di Gesù Cristo. Gesù Cristo ha già presentato, o Marco ha già presentato il Vangelo che Gesù Cristo stava proclamando, predicando. E adesso entriamo nel momento in cui Gesù chiama i suoi discepoli. Perciò pensate, loro non saranno separati da questo Vangelo che Gesù stava annunciando. È tutto legato. Se noi possiamo vedere, vediamo questo. Dal capitolo 1, versetto 2, Giovanni il Battista era annunciato dalle scritture nell'Antico Testamento, che sarebbe stato il predecessore del Messia. Poi vedremo che abbiamo visto che al versetto 9 Gesù viene e viene riconosciuto dal Padre e dallo Spirito Santo nel momento del suo battesimo. Versetto 10 e 11. Dopodiché il re viene portato nel deserto e il re sconfigge il suo nemico. E dopodiché lui si presenta in Galilea e predica questo messaggio. Adesso cosa manca? Se Giovanni il Battista, possiamo dire, è stato messo in prigione, perché lo abbiamo letto al versetto 14, possiamo dire Gesù porta avanti il suo regno, come? Affidando il suo messaggio ad altri discepoli suoi. Quindi c'è questa situazione. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù va in Galilea dove Giovanni stava predicando e lui continua a predicare il Vangelo di Dio. E non solo, mentre è lì, lui non si ferma e che cosa fa? Inizia a chiamare discepoli suoi affinché possano diventare pescatori di uomini, come dirà il versetto 17. E quindi possiamo dire questo passo è ci sottolinea i discepoli di Gesù Cristo. Ovviamente l'accento è sui discepoli, come loro vengono chiamati. Ma dietro tutto questo vediamo proprio come il carattere del Signore, che nonostante tutto ciò che stava iniziando a succedere, Lui va avanti secondo il suo piano. Lui non si ferma davanti alle avversità. E Lui, possiamo dire, contro le aspettative di qualsiasi persona, Lui non andrà a ricercare le guide che si trovano a Gerusalemme, gli studiosi, ma andrà a cercare che cosa? Dei pescatori. Va contro, possiamo dire, tutte le aspettative che poteva avere un romano può avere qualsiasi persona, anche noi. Sappiamo, erano 12 uomini, 11 uomini ordinari. Non erano diversi da noi. E loro hanno travolto il mondo, ma per un motivo molto specifico, perché sono stati accanto a Gesù Cristo. E questo è quello che vogliamo approfondire, i discepoli di Gesù Cristo. Leggiamo il passo nuovamente per poi iniziare a approfondirlo. Gesù dice, e Marco dice, che Gesù passava lungo il mare di Galilea ed egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. Gesù disse loro: seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini. Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando un po' più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca, con gli operai, se ne andarono dietro a lui. I discepoli di Gesù Cristo. E possiamo dire che questa è la chiamata di Gesù e la risposta ideale dei discepoli di Cristo. È la risposta ideale dei discepoli di Cristo. E quindi Marco, possiamo dire, lo divide in due, per modo di dire, per capire un po' ciò che lui sta dicendo. Prima parla di due discepoli, versetto 16 e 18. Parla di Simone e Andrea. E poi parlerà di altri due discepoli. Chi sono? Sono Giovanni e Giacomo. E se noi pensiamo a loro, loro sono stati molto importanti per la fondazione della prima chiesa. Sono stati gli uomini di cui Dio si è servito affinché Dio stabilisca la sua chiesa, e possiamo dire anche Dio potesse donare alla chiesa la sua parola. Pensando a Giovanni, pensando anche a Pietro. Andrea era un grande evangelista, pensando a Giacomo. Giacomo fu il primo martire della Chiesa. E a questi uomini Gesù chiama per primo. E possiamo dire anche qualcosa riguardo a questi quattro discepoli, ed è che tre di loro, in modo principale Pietro, Giacomo e Giovanni, erano quelli che facevano parte del gruppo più intimo di Gesù. Se voi guardate Marco 5,37, quando Gesù risuscita la figlia del capo della sinagoga, guardate cosa leggiamo, dice che Gesù non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Guardate Marco capitolo 9, versetto 2. Quando Gesù viene trasfigurato in loro presenza. 9:2. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse soli in disparte sopra un alto monte. E poi dirà che fu trasfigurato in loro presenza. Guardate Marco 13:3. Poi, mentre era seduto sul Monte degli Ulivi, di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo e Giovanni, e in questo caso anche Andrea, gli domandarono in disparte. E poi Gesù inizierà a parlare a loro di ciò che accadrà. E guardate Marco 14:33. Dice che Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a essere spaventato e angosciato. Perciò noi stiamo vedendo che tre di questi quattro discepoli sono stati chiamati a essere pescatori di uomini, hanno vissuto momenti proprio intimi col Signore. Nel momento in cui Gesù risuscitava la figlia del capo della sinagoga, il momento in cui Gesù fu trasfigurato, nel momento in cui anche Gesù parlerà dei tempi che dovevano venire, che devono venire. E anche nel momento in cui Gesù sta pregando affinché quella coppa passi da lui. Questi uomini, possiamo dire, sono pescatori, ma Gesù sceglie loro specificamente affinché loro possano vivere insieme a lui e possano crescere in ciò che lui spiegherà, ciò che lui annuncerà, ma anche quello che lui vivrà, affinché loro poi possano essere fedeli testimoni del suo insegnamento, della sua vita, e possano tramandarlo alle future generazioni. E quindi, pensando ai primi due discepoli, versetto 16, guardate, dice che mentre passava lungo il mare di Galilea, ci troviamo circa nel 28 d.C., questo accade circa un anno dopo che Gesù è stato battezzato, possiamo dire che lo scenario è cambiato. Dopo un anno Giovanni il Battista è messo in prigione, Gesù va in Galilea e lui già sta predicando il Vangelo di Dio, dicendo questo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. E mentre lui passava lungo il mare di Galilea, lui chiama i suoi discepoli. Possiamo immaginare la scena. Gesù sta camminando per la riva del mare di Galilea. Noi, se vediamo una mappa, troviamo il mare di Galilea in alto, la parte nord della Palestina, e questo è un grande lago che viene chiamato il mare di Galilea. E ascoltate, lo storico Giuseppe Flavio diceva che questo mare era l'orgoglio della natura, era un luogo bellissimo. Questo perché c'era grande bellezza che circondava il mare, perché c'erano colline fertili e verdi. E noi sappiamo, Sermone sul Monte, tante cose che Gesù troviamo scritto, si trova in quel contesto. E il mare di Galilea era anche chiamato il lago di Genezaret, mare di Tiberiade. Quindi era un posto molto, molto, possiamo dire, caratterizzato dalla sua bellezza, ma anche dalla grande attività di peschereggia. Giuseppe Flavio nei suoi libri dice che c'erano fino a 330 barche di pesca che navigavano in questo lago. Quindi noi possiamo immaginare questa grandezza, questa bellezza, e Gesù, camminando, cosa fa? Va a cercare tra questi 330 barche due pescatori per primo, due pescatori dopo, che sono quelli che, prima che lui li chiamasse, già avevano riconosciuto che Gesù era il Messia. Quindi ciò che stiamo vedendo non è che Gesù sta camminando e ad un tratto vede due pescatori e li chiama e non sa neanche chi sono. O lui sa, ovviamente, perché era onnisciente. No, lui già deliberatamente sta andando da loro e li chiama. E li chiama in questo senso, non è la loro chiamata la fede e il ravvedimento. Quando noi leggiamo questo passo possiamo immaginare che Gesù li sta chiamando alla salvezza. No, Gesù ha detto bene prima, la salvezza è legata al ravvedimento e alla fede, non al seguire. Il seguire viene dopo. Prima c'è la fede e il ravvedimento sulla base della convinzione di peccato e l'opera di Dio. E in questo caso Gesù non li sta chiamando alla fede e al ravvedimento, cioè il momento in cui devono essere salvati, ma li sta chiamando affinché loro siano accanto a lui per essere discepolati. Questo per noi, possiamo dire, l'essere discepolato, qualcosa che già lo viviamo, essere discepolati per Cristo. Quindi forse per un determinato periodo di tempo, quando appena siamo venuti alla fede, qualcuno ci affianca, più maturo, che ci insegna un po' a camminare come Cristo camminò. Ed è un esempio accanto a noi, che ci indica le scritture, ci indica ciò che il Signore dice e come noi dobbiamo rispondere nella nostra vita quotidiana. E nel caso di Gesù, questo era qualcosa di nuovo, perché Gesù in quel momento è arrivato. E Gesù in quel momento prende per primo questi due uomini che avevano creduto in Lui e li chiama perché siano discepolati personalmente da Gesù Cristo. Molti mesi prima, guardate, Giovanni 1, andate in Giovanni 1, versetto 35, molti mesi prima, circa un anno prima, Gesù aveva già incontrato Pietro e Giovanni. E qua leggiamo il momento della loro salvezza. Giovanni dice che il giorno seguente Giovanni, sta parlando di Giovanni il Battista, era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. Dice Giovanni il Battista cosa sta facendo? Sta facendo ciò che deve fare, indicare ai suoi discepoli che quel Gesù, lui è il Messia. Versetto 37. I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro: venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo. E lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro. Tutto ciò che stiamo vedendo è che Giovanni il Battista indica a Gesù questi due discepoli, di cui uno era Andrea, fratello di Pietro, vanno a stare con Gesù e mentre stanno con Gesù scoprono e affermano che lui è il Messia. E poi cosa succede? Andrea prende Pietro, lo porta da Gesù, e il fatto che il Signore gli cambi il nome, secondo la scrittura, è qualcosa di molto importante. Quando Dio nomina qualcuno, mostra la sua autorità, il suo dominio su quello. Pensiamo a Adamo ed Eva. Adamo, quando riceve gli animali, lui li chiama per nome, perché Adamo, sotto Dio, doveva governare il creato. Quindi, attraverso quello, Adamo stava mostrando il suo dominio su ogni animale. In questo caso, il Signore, cambiandogli il nome a Giovanni, a Pietro, sta mostrando che gli appartiene. Quindi questo è il momento in cui Simone e Andrea incontrano, Pietro e Andrea incontrano per prima volta Gesù. Loro riconoscono che Gesù è il Messia, il Cristo. Questo è il momento della loro salvezza. Nel caso di Giacomo e Giovanni, che sono gli altri due, possiamo dire lo stesso. Questo è il momento in cui sono chiamati, Marco 1 da 16 a 20, sono chiamati a seguire Gesù per il discepolato, perché loro avevano già riconosciuto a Gesù come Messia. Perché possiamo dire questo? Guardate il versetto 20 di Marco 1, 20. Le parole che il Signore usa per chiamarli sono le stesse che Gesù usa per chiamare Andrea e Pietro. Marco semplicemente lo riassume, dice: e subito li chiamò. Se qua Gesù avrebbe fatto un altro tipo di messaggio, Marco lo avrebbe specificato. Ma Marco cosa dice? E Gesù li chiamò e loro risposero allo stesso modo di Pietro e Andrea. Quindi in questo caso possiamo dire Giacomo e Giovanni erano già credenti, già sapevano che Gesù era il Messia. E cosa succede? Il Messia si presenta da loro e li chiama. E li chiama. Possiamo anche pensare che Giacomo e Giovanni, avendo uno stretto contatto con Simone anche, in Luca 5,10 leggiamo che Giacomo e Giovanni erano soci di Pietro, quindi avevano un business insieme. Possiamo pensare anche che Andrea era uno che portava le persone a Gesù, perciò avendo questo contatto stretto tra Giacomo e Giovanni con loro, possiamo dire tutti e quattro, vediamo proprio quanto loro già seguivano Cristo, anche se il testo non parla di Giacomo e Giovanni come di Pietro e Andrea. E quindi l'autore del Vangelo non vuole che i suoi lettori vedano come, possiamo dire, le persone del gruppo più stretto di Gesù venivano salvate. No, non è quello l'intento. Quello che Marco vuole è che i suoi lettori vedano come le persone che formavano il gruppo più stretto di Gesù avevano risposto alla chiamata di Gesù per essere insegnati, formati da Cristo stesso. Loro devono essere istruiti prima di essere mandati a evangelizzare. Molto importante. Prima perché è qualcosa che sta succedendo mentre loro stanno vivendo, Gesù ancora non è andato sulla croce, perciò Gesù sta sviluppando la storia biblica, il piano di redenzione, ma allo stesso tempo loro devono essere istruiti affinché loro possano parlare di Cristo. Perciò pensate, queste persone erano pescatori. Molte volte noi diciamo, io non sono in grado di studiare, io non ho fatto questo studio, non ho fatto questo studio. Questo è un incoraggiamento per noi. Gesù ha preso pescatori. Ha preso pescatori e li ha resi uomini che hanno parlato fedelmente del Signore. Perché questo è importante per noi. La nostra esortazione, il nostro incoraggiamento, il nostro standard, e forse non conosceremo profondamente il Vangelo al punto che lo spieghiamo come Paolo fa con i Romani. Ma sì, avremo quella conoscenza che ci porta a presentare fedelmente ciò che è scritto. Quindi i suoi discepoli hanno dovuto essere istruiti, hanno dovuto vivere 3 anni con il suo Signore, affinché loro potessero evangelizzare. Questo è importante, perché vediamo il modello biblico, il modello che Gesù usa per preparare i suoi discepoli. Quindi pensate, il re dei re non ha ricercato l'elite degli studiosi del Sinedrio, non è andato a Gerusalemme a trovare i suoi discepoli, ma in Galilea, dove c'erano molti gentili, e va da 2 pescatori. Possiamo pensare che Pietro, oltre ad essere pescatore, aveva anche una barca. Quindi possiamo pensare che questi uomini, che erano pescatori, anche possiamo dire stavano bene economicamente, possiamo dire. Quindi il fatto che Gesù li chiama e loro rispondono, come noi vediamo, subito lasciarono e lo seguirono, stanno mostrando che per loro la cosa più importante non erano la mia stabilità economica, i miei desideri di ciò che voglio fare, ma era essere istruito. Essere istruito perché quel Messia mi sta chiamando a essere istruito per parlare fedelmente di Lui. Questo è importante. Anche Giacomo e Giovanni, guardate il versetto 20, anche nel loro caso, loro avevano degli operai. Loro erano soci con Simone e allo stesso tempo avevano degli operai. Quindi queste persone non erano mancanti di nulla, non erano disperati che si trovavano a non saper cosa fare. Passa Gesù, li chiama e loro si consacrano. No, loro hanno dovuto rinnegare forse cose che loro volevano per seguire il loro maestro. Questo è importante per noi. Perché? Guardate la risposta di loro. Mentre passando lungo il mare di Galilea, Gesù vide Simone e Andrea, fratello di Simone. Cosa hanno fatto? Hanno gettato la rete in mare perché erano pescatori, e Gesù disse loro: seguitemi e io vi farò pescatore di uomini. Quindi Gesù li chiama a un compito ben preciso. Il fatto di che lo seguano, questo è importante per noi, è come che Gesù gli sta dicendo: andiamo, seguitemi. Quindi non gli sta dicendo: seguitemi, volete venire? Lui dice: andiamo, seguitemi. Lo sta parlando con autorità, è il re. Lui sta andando dai suoi sudditi che hanno già creduto, gli sta dicendo: andiamo, venite. Loro cosa fanno? Non ci pensano. Non dico: ah, devo fare questo, devo fare l'altro. No, lasciano e vanno con lui. E vanno sulla base di ciò che Gesù anche gli dice: io farò di voi pescatori di uomini. Quindi pensate, non gli sta dicendo: seguitemi, andiamo nel buio. No, seguitemi, andiamo e io farò questo con voi. E loro, sulla base di ciò che Dio vuole fare in loro, loro lasciano e seguono. Pensate alla vita di questi uomini. Pensate al motivo per cui loro lasciano e seguono per essere istruiti da Cristo. Perché conoscevano chi era il Messia. Conoscevano. Quando nella Chiesa c'è superficialità, sapete qual è il problema? Di che tutti si consacrano a Cristo non per i motivi giusti. E quindi abbiamo un sacco di persone che parlano bene di Gesù, dicono Gesù qua, Gesù là, vivono come vogliono, ma non si conformano a ciò che è scritto. E cosa fa questo? Questo abbassa lo standard della chiamata di Cristo a che ogni credente possa conoscere il Vangelo e possa spiegarlo fedelmente. Questa è responsabilità mia come pastore, ma anche responsabilità vostra, come vi sto dicendo. Quando voi sentite che qualcuno non predica il Vangelo fedelmente, questi uomini sono stati 3 anni in mezzo con Gesù e hanno subito anche il martirio per la fede che noi professiamo. Quando qualcuno in mezzo a noi avvasa e rende questo Vangelo così raggiungibile per chiunque, al punto che lo innacqua, voi dovete parlare. E dovete mostrare come Gesù presentava il Vangelo affinché la Chiesa sia discepolo di Gesù e non della superficialità. Molto importante. Questo Vangelo è ciò che sostiene e protegge la Chiesa. Quando questo Vangelo, questa verità viene abbassata, siamo in problemi. Siamo in problemi. Quindi Gesù li sta chiamando a seguirli perché siano discepolati. Li sta chiamando affinché loro siano studiosi della vita di Gesù. E loro possano ascoltare le sue parole. Ascoltare le parole di vita eterna, come diceva Pietro. Riflettere su di esso. Cambiare loro per primo. Perché la parola prima avrebbe cambiato loro, vedendo Gesù, e gli avrebbe donato quella dottrina che poi avrebbe fatto a loro di essere in grado di annunciare tutte le cose che Gesù le aveva comandate, affinché altri venissero a Lui. Perciò pensate, l'evangelizzazione è dottrinale. E l'evangelizzare, noi diciamo, io posso evangelizzare qualcuno, altri dicono, io non posso evangelizzare nessuno. La realtà è che evangelizzare è parlare di ciò che è scritto. È parlare cose specifiche. Gesù è santo, noi siamo peccatori, siamo destituiti della gloria di Dio, siamo sotto peccato, non possiamo far nulla per cambiare. Cristo è la risposta. E non è uno slogan. Perché anche Cristo si deve spiegare. Pensate, io ci ho riflettuto molto. Sapete qual è il problema che succede tante volte? È il concetto delle parole che utilizziamo. Se io dico la sofferenza, tutti penseremo sofferenze fisiche. Ma Gesù non ha vissuto sofferenze fisiche. Gesù era santo e viveva in mezzo a peccatori. E lui doveva sopportare ogni giorno, pensate, il Dio eterno che lo stavano schiaffeggiando nel viso. O sofferenza che lui doveva morire sulla croce, perché? Perché lui si sarebbe caricato i peccati di coloro che avrebbero creduto in lui. Quando parliamo di altri termini, grazia, quando parliamo di fede, quando parliamo di Vangelo, quando parliamo di Cristo, quando parliamo di tutte queste cose, tutti li possiamo nominare, ma il punto è qual è il concetto, qual è il significato di ciò che tu stai dicendo. Perché quando uno capisce la definizione, quando uno dice grazia e uno capisce la definizione, è lì dove uno si confronta, come Gesù sta facendo con i suoi discepoli. Questo è il Vangelo, questo è ciò che voi dovrete predicare alle nazioni, non diversamente. Non lo dovete personalizzare. Non dovete pensare davanti a me una persona che forse è sofferente, quindi non parlo di peccato. No. Parla allo stesso modo che quella persona sia sofferente o no, con grazia, perché quel messaggio è quello che cambierà il cuore di quella persona. Non saranno neanche i discepoli. Questo è molto importante. Gesù li sta chiamando a che loro siano pescatori di uomini. Pescatori di uomini, e loro lo seguono di spontanea volontà. Pensate, in quel tempo i seguaci o discepoli seguivano un maestro, ma loro sceglievano il loro maestro. Erano loro che sceglievano chi seguire e da chi volevano imparare. Ma qui sta succedendo il contrario. Non sono i discepoli che lo scelgono, ma è Gesù che va da loro e gli dice, voi. E noi possiamo pensare, beh, erano speciali. Erano speciali, perciò Gesù li ha visto qualcosa in loro e e ha detto: scelgo voi. No, assolutamente no. In Atti 4:13, guardate cosa dice. Qua è il momento particolare in cui Pietro e Giovanni sono davanti al Sinedrio. Il Sinedrio è maravigliato di loro e capivano che erano popolani senza istruzione. C'era qualcosa nei discepoli che Gesù ha chiamato? No. Per quale motivo li ha scelto? Perché Dio si magnifica nelle cose che il mondo non apprezza, possiamo dire, parafrasando. E riconoscevano, guardate, capivano che erano popolani senza istruzione, ma riconoscevano che erano stati con Gesù. Questo è ciò che ha cambiato loro. Non sono andato da nessuna preparazione accademica, da Gamaliele, come era andato Paolo. No, erano pescatori. Ma il fatto che loro erano stati con Gesù portava a che il Sinedrio si meravigliasse di loro. Loro erano pescatori. Non erano speciali, non c'era nessun talento in loro, ma dovevano vivere con il Signore. Trasferiamo questo a noi. Noi diciamo: va bene, io non posso vivere con Gesù. Gesù ha vissuto 2000 anni fa, oggigiorno non posso più fare questo. C'è la scrittura. Quindi la nostra chiamata oggigiorno, per essere in grado di essere discepoli di Cristo fedeli, qual è? Studia la scrittura. Studia. Frequenta gli incontri quando la Chiesa si raduna. Approfondisci ciò che è scritto. Hai difficoltà per leggere? Rimuovi tutto. Loro hanno lasciato tutto per essere istruiti. Molto importante. Gesù li sta chiamando a essere discepolati. Loro, guardate, erano pescatori. Versetto 16. Ma loro diventeranno questo, pescatori di uomini. Ora, se loro erano pescatori di pesci, loro sapevano farlo sicuramente benissimo. Ma quando Gesù gli dice: voi diventerete pescatori di uomini, loro non hanno la minima idea di come fare ciò che Gesù gli sta dicendo. Tu sei in grado di pescare uomini? No. Ecco perché a volte, quando noi pensiamo che perché siamo bravi a parlare, o perché siamo in grado di presentare alcune verità del Vangelo, siamo a posto e quindi parla tutto di Gesù. No, tu devi essere istruito, perché tu devi crescere nella conoscenza di Cristo affinché tu cambi e poi tu possa parlare ad altri in modo fedele di ciò che è scritto. Chiesa, io vi sto parlando. Noi dobbiamo avere gli occhi sul testo. Noi non ci possiamo discostare dal testo. Dio parla a noi attraverso il testo. Io ho sentito persone che dicono: Dio mi ha parlato, ma ti parla solo attraverso la scrittura, perché Dio non parla più come era prima attraverso profeti, e parlava solo ai profeti, uomini che lui sceglieva. Dio parla attraverso ciò che è scritto. Tu vuoi sapere la volontà di Dio per la tua vita? Studia la scrittura. Tu vuoi sapere come Dio appianerà la tua via? Ubbidisci al Signore, anche al costo che soffrirai. Perché quando tu sei davanti a una prova e tu dici: voglio disubbidire al Signore, mi slego da questa prova, o ubbidisco e soffro di più, soffri di più. Quella è la volontà di Dio. Tu devi ubbidire, l'ubbidienza della fede. Non è slegare le persone dai problemi, è aiutare le persone quando sono nei problemi che Dio ha mandato, a che possano camminare e seguire fedelmente. Questo è importante. Questa è una chiesa che dipende dalla parola. Quando noi preghiamo per questa persona che non abbia più questa malattia, quest'altra cosa, non è il volere di Dio. Se è non credente, Dio vuole che si ravveda. Forse userà quella malattia perché si ravveda. Se è un credente, lo userà per santificarlo. Quindi preghiamo in un modo spirituale. affinché le persone siano rafforzate, incoraggiate di che loro stanno soffrendo, ma sono fedeli. Loro stanno soffrendo, ma stanno dipendendo dal Signore. Questo incoraggia la Chiesa. Non sapere che ha rimosso quella prova, che tra l'altro a volte Dio non lo fa. Questo è ciò che noi cerchiamo. E affinché questo accada, i discepoli devono stare con il Signore. Devono conoscerlo. Per noi è stai davanti alla parola. Medita su ciò che è scritto. E dico davanti alla parola, perché a volte leggiamo più libri biblici, anche sani, ma la parola non la leggiamo. Nel primo secolo non c'era tutta la letteratura che c'è oggigiorno. Ed è anche valida in alcuni casi. Sono libri che non sono buoni, altri che sono buonissimi, li dovremmo leggere tutti. Ma principalmente noi vogliamo avere un contatto diretto con ciò che è scritto. E Gesù li sta chiamando a essere pescatori di uomini. E davanti a questa situazione, guardate, cosa devono fare? Seguire Gesù e affidarsi a Gesù. Perché? Perché loro devono fare qualcosa che non hanno mai pensato di fare, pescatori di uomini. È come dire, andiamo, venite dietro me, seguitemi e io farò di voi. È Cristo che farà questo in loro. Quindi in loro non c'è niente, non c'è preparazione, non c'è forse coraggio per affrontare, perché Pietro più tardi, anche con tutta la conoscenza, si tira indietro. Loro devono crescere. Questo è il lavoro della Chiesa. Noi dobbiamo crescere dipendendo che Gesù farà questo. Quindi non mi sento in grado, non sono capace di... Gesù disse ai suoi discepoli, seguitemi e io farò di voi. È l'opera che Dio farà in noi. E quello che farà, li farà, realizzerà che voi diventate pescatori di uomini. Possiamo dire, diventate strumenti che avrebbero colti uomini per il regno di Dio. Non perché quella persona non soffra più, non perché quella persona possa avere successo nella vita, non perché è poverino, no, perché sia un cittadino del regno. Quindi anche pensate a questo, quando noi abbassiamo il Vangelo, stiamo anche privando a quella persona che dovrebbe ascoltare la verità, della verità, perché siamo molto pragmatici. E nel suo regno chi entra? Loro devono essere pescatori di uomini, ma è impossibile per loro. Perché? Perché per entrare nel regno, se loro sono pescatori di uomini per il regno, Gesù ha detto che davanti al regno la gente si deve ravvedere e credere. Credere che il tempo compiuto, il regno è vicino, il regno di Dio è vicino, perché il re è lì. Perché loro siano pescatori di uomini per il regno, l'uomo non può far niente, perché l'uomo deve nascere di nuovo. Perché loro siano strumenti di Dio per raccogliere uomini per il suo regno, dopo loro dovranno predicare che Gesù sarebbe morto sulla croce, sarebbe risorto, avrebbe apparso a loro, sarebbe salito in cielo e adesso alla destra di Dio. Come fanno loro a diventare pescatori di uomini quando loro sono incapaci? Perché l'uomo è incapace di inserire qualcuno nel regno di Dio. Aggiungiamo, loro devono diventare strumenti che avrebbero colti uomini per il suo regno in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in tutta la Samaria e fino all'estremità della terra. E loro si trovavano a Gerusalemme, già perseguitati. Come potevano diventare, come possiamo diventare pescatori di uomini in questa situazione che è impossibile a noi? Stando dietro a Gesù. Stando dietro a Gesù. Essendo istruiti da Gesù. Dipendendo da Gesù. E affidandosi a quello che dice Gesù. Oggigiorno la sua parola. Tu ti stai affidando a Gesù? Perché la cosa che il... anche il non credente fa è testimoniare di Gesù. Ma la domanda è, noi ci stiamo affidando a Gesù? Perché anche noi saremo in grado di parlare superficialmente di Gesù. Ma tu ti stai affidando a Gesù? E ti stai impegnando per conoscere e essere istruito da Gesù nella sua parola? Dio aggiunge la sua chiesa, ma la chiesa biblica sono circa 11 anni che non ha un battesimo. E questo non è perché dal pulpito non si predica la verità. Forse i discepoli non stanno predicando fedelmente il Vangelo. Perché quando qualcuno entra, Gesù ti darà tutto ciò di cui hai tu hai bisogno. Apri la tua porta a Gesù, apri il tuo cuore, fai la preghiera. E ci concentriamo sulle sofferenze della persona, le sofferenze, invece di mostrare il Vangelo. E la Chiesa soffre, perché la Chiesa si scoraggia che non vede nuove conversioni, la Chiesa cresce di età e dice a chi passeremo la prossima generazione. Siamo fedeli al Vangelo, da lì si inizia. Ma prima di essere fedeli dobbiamo imparare il Vangelo, dobbiamo approfondire il Vangelo, possiamo dire, affinché poi, una volta che noi siamo fedeli, possiamo dire: noi siamo stati fedeli, Signore, non è la nostra responsabilità, ma è la tua volontà di che in questa chiesa non ci siano nuove nascite. Importante per noi questo, importante per noi essere fedele a ciò che è scritto. Come potevano essere pescatori di uomini stando con Cristo? Questa è una chiamata per essere istruiti, per far discepoli, discepoli non di Pietro, non di Andrea, non di Giacomo, ma di Cristo. Ecco l'evangelizzazione: non porto le persone a me, non porto le persone a che vedano anch'io soffro, ma vedano Cristo. Perché se tu stai soffrendo, l'unico che fai è parlare delle tue sofferenze, non di Cristo. Tu hai bisogno anche di sentire il Vangelo, perché tu forse non l'hai capito ancora. E loro come avrebbero fatto sulla base di tutto questo per raggiungere le persone? Matteo 28, andate in Matteo 28. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Come sarebbero loro diventati pescatori di uomini? Dovevano andare. Andare è importante, ma non è l'enfasi del passo. È l'andare per far discepoli. Far discepoli come? Ovviamente avendo una sana conoscenza del Dio Trino, Padre, Figlio, Spirito Santo. Ovviamente quando parliamo del Figlio, stiamo parlando di che il Figlio si è incarnato, il Messia, e ha fatto quest'opera di salvezza. E poi, dopo che mostriamo alle persone che si devono identificare con questo Dio, c'è una parte molto importante, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ora, se nella vita di una persona già non ubbidisce, è meglio che non parli del Vangelo, perché evangelizzare è basato su che tu testimoni ciò che Dio, Cristo, comanda alla sua Chiesa o a qualsiasi peccatore. Se non credente, si deve ravvedere e credere. Se è un credente, sai, devi essere santo come Dio è santo. Quindi pensate che tutto ciò che è l'evangelizzazione è legata alla nostra conoscenza di Cristo. Vogliamo essere bravi evangelisti? E l'evangelista, ricordatevi, non è quello che è simpatico e parla con tutto il mondo e tutto il mondo gli vuole bene. Il vero evangelista è quello che forse è anche così, forse no, ma quando va dalle persone presenta il Vangelo così com'è. E Dio si serve di lui nel portare le persone in chiesa, salvate o interessate al Vangelo, perché anche questo è importante. Questo non è il cinema, che chiunque vuole venire lo portiamo qui. Qua vengono persone che hanno già sentito il Vangelo e che noi stiamo lavorando con loro, e quando vengono qua dicono: ah, è vero, lo che tu mi stai dicendo lo vedono tutte queste persone che sono qui presenti. Concorda? Vangelo, vita tua, vita della Chiesa, questo è diverso. Ma sto capendo che sono un peccatore. No, sono qui e sono uguale a voi. Anche prima di conoscere voi, io anche ero salvato. Quello non è Vangelo. E la cosa più triste, che in mezzo alla nostra Chiesa, persone sostengono a volte questa cosa qua. Grazie a Dio che siamo su Marco e che stiamo vedendo tutte queste cose che ci istruiscono a non fare più così, ma fare così. Da quello che sentite e da quello che voi sentite. Perché come vi sto incoraggiando, quando voi sentite che qualcosa non corrisponde a ciò che è scritto, esortate le persone. Se voi dite qualcosa che non ne corrisponde, anche voi sarete esortati. E questa è la Chiesa. Perché noi cresciamo non solo sulla base della nostra vita, se io vedo un peccato, non vedo un peccato, ma noi cresciamo sulla base di che quando sento qualcuno che dice qualcosa che non corrisponde a verità, non è così. Ma non lo dico io, lo dice il testo. E noi aiutiamo agli altri a conformarsi a ciò che è scritto. Possiamo dire la nostra unione, Chiesa biblica, è ciò che è scritto. Se noi ci discostiamo di qua, possiamo essere i migliori amici, questo è ciò che ci unisce. Quando tra di noi qualcuno si discosta nel presentare il Vangelo, nella vita di santificazione, torna qui. Se non torna qui, Matteo 18. Se persiste, purtroppo, già sappiamo, affinché torni e dica: ah, ho capito, non è quello che io penso, ma ciò che è scritto. Molto importante. E i discepoli devono essere istruiti. Devono essere istruiti essendo insegnati da Cristo e vivendo con Cristo. E questo è quello che Gesù sta facendo. Guardate come rispondono, versetto 18. Essi, Pietro e Andrea, lasciate subito le reti, lo seguirono. Questa è la risposta ideale alla chiamata di Gesù di essere istruiti da Lui. Quando c'è un incontro della Chiesa, tu lasci tutto per venire? Perché il punto è simile. È il momento dove la Chiesa è istruita dalla parola, non dal pastore. Il pastore è solo quello che fa è consegnare ciò che è scritto, ma è il momento in cui, quando apriamo la parola, Dio sta parlando a noi per essere istruiti. Loro lo seguirono, lasciando tutto. Loro lo seguirono. E guardate poi versetto, come segue, versetto 19. Poi Gesù, andando con Pietro, possiamo dire perché lo hanno seguito, Pietro e Andrea, andando un po' più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che anche essi in barca rassettavano le reti. Possiamo dire che questi uomini non avevano nessuna intenzione di lasciare. Se gli è presentato questa possibilità, loro hanno subito lasciato. Erano attenti al loro lavoro. Ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca, con gli operai, se ne andarono dietro a lui. Stessa chiamata di Gesù a questi due discepoli, stessa risposta di questi due discepoli nei confronti di Gesù. Quindi Pietro, come abbiamo detto, sarebbe diventato il referente principale tra gli apostoli. Andrea sarebbe diventato un evangelista, perché lo vediamo che porta persone a Gesù. Giacomo sarebbe diventato il primo martire. Giovanni, discepolo che ha vissuto più a lungo, che ha scritto Apocalisse, prima, seconda e terza Giovanni, il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni lo ha scritto sulla base di ciò che lui aveva visto, ma sulla base di ciò che lui aveva imparato da Cristo. Perché Cristo andava sull'Antico Testamento, anche nei 40 giorni che era risorto, e spiegava loro le cose che lo riguardavano a lui. Erano preparati ed erano pescatori. Pescatori. Ci sono limiti per noi per imparare? No. Possiamo dire, noi non siamo pescatori e forse loro erano più intelligenti di noi come pescatori, non lo sappiamo. Ma quello che vediamo è che non erano studiosi, erano uomini comuni. E Gesù li sta chiamando a che si preparino, e attraverso la loro testimonianza noi siamo frutto della loro fedeltà nel presentare un Vangelo che hanno imparato da colui che è il veritiero. Perciò la nostra chiamata qual è? Sì, fedele. La nostra chiamata è impara e cresci. E come si serve Dio per farci crescere? Attraverso gli insegnamenti della Chiesa, Efesini 4, attraverso la tua lettura personale della Scrittura, attraverso la tua comunione con la Chiesa. Perché nella comunione impariamo e vediamo esempi. E Gesù li sta chiamando a quello. Viviranno 2 anni e mezzo con Gesù. Già è passato 1 anno del suo ministero, 2 anni e mezzo. Vedranno il suo maestro sulla croce morire, saranno confusi, Gesù risorgerà, loro capiranno di più e poi non li fermerà nessuno. Gesù è in Atti 2, lui sta predicando a Gerusalemme davanti ai giudei che alcuni giorni prima avevano ucciso il Signore, e lui ha coraggio? Lui è ubbidiente. Noi non sappiamo se lui era coraggioso, era ubbidiente. Aveva quelle folle, stanno dicendo questi sono ubriachi, e Pietro dice no, questo è ciò che Dio sta facendo adesso e io ve lo spiego sulla base di che? Ciò che io penso sulla base dell'Antico Testamento. E come funziona? Cosa succede? Dio aggiunge alla sua chiesa 3.000 persone perché un uomo fedele ha detto ciò che doveva dire. Pensate se Pietro diceva ma va tutto bene, adesso con Gesù abbiamo tutto ciò che vogliamo, basta che ve lo chiedete. Era buono? No. Perché lo facciamo oggi? È qualcosa che ci chiama a esaminarci e a camminare fedelmente. E guardate, se ne andarono dietro a chi? Dietro a lui. Seguirono Gesù. Il punto è Cristo. Questa chiesa, il punto è Cristo. Non è l'amicizia delle persone, non è la comunione tra le persone. Tutto quello viene dopo Cristo. Quando noi rimuoviamo Cristo e diventiamo superficiali, e Cristo è l'ultima cosa, al punto che neanche la mia vita rispecchia Cristo, non parlare di Cristo. Non parlare di Cristo. Non parlare di Cristo. Perché dobbiamo rappresentare Gesù con la nostra vita, ma anche con il Vangelo che proclamiamo. E noi facendo appartenenza, guardate, i discepoli avevano già creduto, stanno essendo istruiti, ma loro cosa potevano dire? Gesù è il Messia? E fino a quello che Dio aveva rivelato, loro potevano spiegare. Quindi loro avevano una fede in sviluppo di conoscenza, ma già conoscevano molto. Quando noi vediamo i membri di chiesa conoscono Gesù. Quelli che non lo conoscono è proprio perché non sono membri di Gesù. Se uno non sa spiegare il Vangelo, se uno già quando condivide il Vangelo non sta condividendo il Vangelo, la risposta, possiamo dire, è scontata. E guardate Pietro, Atti 10:37, concludendo con ciò che stiamo vedendo. Pietro era un pescatore e davanti a Cornelio, centurione della corte detta italica, pescatore, guardate la profondità del suo messaggio. Voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, versetto 37, dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a un legno, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e vuole che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, cioè a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha comandato di annunziare al popolo e di testimoniare che egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Un pescatore. Noi dovremmo esaminarci alla luce del Vangelo che Pietro sta presentando qui e dire: io sono in grado di capire tutto ciò che è scritto qua. Pietro è un pescatore, ha vissuto 2 anni e mezzo col Signore, e dopodiché, dopo alcuni anni ancora, lui presenta questo Vangelo. Qual è l'effetto di questo? Che Dio usa il sermone di Pietro, salva Cornelio e la sua famiglia. E come si evidenzia questo? Nel senso che lo Spirito Santo scende su di loro e Pietro riconosce che Dio sta salvando anche i gentili. Cosa ha fatto Pietro? È stato istruito ed è stato fedele. E questa è la chiamata per ogni discepolo. Preghiamo. Signore, vogliamo tanto ringraziarti. E allo stesso tempo, Signore, ti chiediamo di perdonarci ancora per la nostra infedeltà nel presentare ciò che è scritto, Signore. Riconosciamo che come corpo tante volte anche noi siamo responsabili, non in prima persona, di non presentare fedelmente il Vangelo, ma, Signore, di permettere che questo accada tra di noi. Ma allo stesso tempo, Signore, riconosciamo che neanche noi siamo perfetti, perché siamo lavori in corso, stiamo crescendo, e la Tua parola è così profonda, il messaggio del Vangelo è così profondo, Signore, che abbiamo ancora bisogno di conoscerti. E Signore, noi Ti ringraziamo perché ciò che conosciamo lo difendiamo. Ciò che possiamo difendere, Signore, è proprio perché ci hai donato convinzione, perché Tu hai lavorato nei nostri cuori. E preghiamo tanto, Signore, che la Chiesa biblica possa camminare e difendere questo Vangelo. Non da quelli che sono fuori principalmente, ma anche da quelli che sono dentro, Signore. Come dice un famoso predicatore, lui non si sarebbe mai aspettato di proteggere la Chiesa dalla Chiesa stessa. E Signore, anche noi siamo timorosi, Signore, di spostarci dalla verità, di non essere fedeli al Tuo messaggio, che non riguarda noi, non riguarda l'uomo, ma riguarda Cristo, il Re, che sta venendo per portare giudizio, per poi stabilire il Tuo regno, Signore. Noi Ti ringraziamo perché potremo entrare per grazia Tua in quel regno, ma allo stesso tempo, Signore, preghiamo che Tu ci doni tanta grazia per poter imparare dalla Scrittura, per imparare da Tuo Figlio e per essere fedeli a ciò che è scritto. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vogliamo continuare il nostro culto, faremo l'ultimo canto, ancora prima dell'ultimo canto, vogliamo continuare a pregare come Chiesa per l'appartenenza alla Chiesa, per ovviamente tutto ciò che faremo in vista di esso, è un tempo molto importante per la Chiesa. Vogliamo pregare anche ovviamente per tutto ciò che faremo nel prossimo anno come Chiesa. Ovviamente ci saranno alcuni cambiamenti buoni e positivi per noi e vogliamo sempre pregare anche saggezza per me, per mia moglie, lei accanto a me come mia moglie, perciò è molto importante per me che lei possa star bene anche, e perciò pregate per lei, pregate per me, pregate per Fabio, per Orazio, anche per Nunzio. Sono, possiamo dire, gli uomini, Fabio, Orazio e Nunzio, di cui in questo momento io sto più incoraggiando e più anche, possiamo dire, chiedendo un parere. Ovviamente sono solo, non c'è più Simone, ho la sua parola, ma allo stesso tempo voglio sentire il parere di altri uomini, e quindi vogliamo pregare anche per loro. E niente, l'ultima cosa legato al nostro messaggio di questa mattina è il Vangelo. Ripeto nuovamente, come ho detto domenica scorsa, molto importante che in questo momento voi vi affidate a ciò che io posso vedere in una persona che non crede. Non necessariamente una persona che viene ha creduto, anche se quella persona può dire io credo. Conosciamo tante persone che dicono quello. E perciò vi chiedo di fidarvi e di concedere in questo momento, di fidarvi dalle vostre guide, in questo caso io come pastore, ma anche di altri uomini che sono accanto a me. Questo è importante perché ovviamente quando uno poi inizia un periodo, un percorso perché è nato di nuovo, lo studio per il battesimo in quel caso lo fanno sempre gli anziani. Perciò gli anziani che riconoscono biblicamente se quella persona è nata di nuovo. E aggiungo anche, è pericoloso quando noi permettiamo a una persona che è nuova a definirsi se stesso. Questo è molto pericoloso perché non aiutiamo la persona. Se è nato di nuovo può essere molto immaturo che non riesce a discernere. Se non è nato di nuovo può creare tanta confusione. E quindi per il bene della Chiesa, per il bene anche delle persone che possono trovarsi in quella situazione, vi incoraggio, non permettete che loro si definiscano. Ogni cosa, prima Giovanni, queste cose sono state scritte affinché sappiate che avete la vita eterna. Cioè la Bibbia è in grado di definire chi ha creduto. Quindi non è qualcosa che, possiamo dire, noi decidiamo e definiamo, ma è la Scrittura che fa questo. E perciò vi chiedo per favore di essere sensibili a questo. Quando ci sarà una nuova conversione, quella persona passerà qui, testimonierà, la battezzeremo, quello sarà il momento in cui voi saprete è nata di nuovo, perché sentirete anche la testimonianza di fede. Però fino a quando quel momento non succede, vi chiedo di temporeggiare, essere fedeli al Vangelo. Questo è ciò che aiuta la Chiesa biblica. Adesso vi chiedo di alzarvi in piedi, faremo l'ultimo canto, canteremo Benediciamo te.
Benediciamo te, l'Altissimo il Signore, benediciamo il Santo, il Re dei Cieli, il Creator. Lodiamo, magnifica il nome tuo, Signore, ai piedi tuoi ci prosterniamo con santo e pio timor. Noi riscattati siamo popolo tuo, Signore, per tuo figlio lo ti lodiam, per nostro Redentor. Or Padre, a noi sei tu, a te l'eterno amore, che amare non poterà di più, sia lode e gloria o no.
Vi chiedo di accomodarvi prima della preghiera finale. Vogliamo raccogliere, chiedo Orazio di raccogliere mentre io prego. Signore, grazie tanto ancora per questo tempo in cui possiamo offrendare, dare a te proprio ciò che tu dai a noi, e ti ringraziamo, Signore, per quanto sei buono e provvedi per ogni tuo figlio, nel nome di Gesù. Amen. In conclusione vogliamo leggere proprio il cuore di ciò che Gesù ha detto ai suoi discepoli. Gesù disse loro: seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini. Buona domenica.